E adesso andiamo ad ascoltare il primo contributo che ci ha fornito Alberto Rochira, che ha incontrato Salvatore Amaduzzi, che è responsabile del laboratorio di geomatica del Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'Università di Udine. Il gruppo coordinato da Amaduzzi studia i geo big data e andiamo a sentire che cosa sono e a che cosa servono.
Analizzare e comprendere gli spostamenti degli umani all'interno di un'area geografica, di una città, di un territorio, di un paese è cruciale in diversi ambiti come la pianificazione urbana e dei trasporti, la pianificazione e la gestione di un evento, la gestione delle emergenze, la progettazione delle strategie di marketing. Di geo big data, cioè di raccolta di dati legati alla localizzazione geografica di un qualsiasi soggetto, si sta occupando un gruppo di ricerca dell'Università di Udine che punta a progettare sistemi per l'organizzazione e l'analisi dei big data nei campi del turismo e della mobilità. Ne parliamo oggi con il professor Salvatore Amaduzzi, che di questo gruppo fa parte. In statistica e informatica, professore, il termine big data o megadati indica genericamente una raccolta di dati talmente estesa in termini di volume, di velocità e di varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per estrarre valore e conoscenza. E questo accade anche nel caso dei geo big data e della geomatica, professor Amaduzzi, ci spieghi perché?
Sì, geo big data è un termine che abbiamo coniato ed iniziato ad utilizzare nelle nostre ricerche e nelle pubblicazioni molto di recente. Abbiamo creato questo nostro laboratorio che chiamiamo laboratorio di geomatica e diciamo che il plus che abbiamo cercato di estrarre dai big data sono gli aspetti geografici. Le foto, i post, i video che carichiamo sui social molto spesso forniscono tra le loro informazioni, tra i loro metadati, anche l'informazione geografica, quindi la localizzazione in cui questo oggetto, questa fotografia è stata effettuata. Quando perdiamo il telefono, come ben sapete, ci sono delle funzionalità che ci consentono di ritrovarlo. Perché? Perché il telefono è praticamente, purtroppo per fortuna, tracciato in continuo dai provider della telefonia cellulare. Per quello che riguarda in specifico la geomatica, è una disciplina che unisce le potenzialità dell'informatica con quelle della geografia. Abbiamo all'interno dell'Università di Udine cercato di creare un gruppo multidisciplinare dove risolvere i problemi che normalmente in passato avevamo quando approcciavamo dei progetti di ricerca. Cioè il gruppo dei geografi non aveva le competenze informatiche, il gruppo degli informatici non aveva le competenze statistiche. All'interno di questo laboratorio abbiamo un gruppo multidisciplinare che è in grado di approcciare le tematiche, diciamo, di ricerca che in questo momento stiamo affrontando. Lavoriamo con enti pubblici e pubbliche amministrazioni e aziende private, Fondazioni Dolomiti UNESCO, Regione Friuli Venezia Giulia, comuni per quello che riguarda la pubblica amministrazione, per quello che riguarda il privato gli ultimi nostri clienti sono stati l'Aperoni, il produttore di birra, il centro commerciale Città Fiera e questo laboratorio è diventato poi uno dei poli sui quali si appoggia l'attività del Cantiere Friuli dell'Università di Udine, in particolare l'officina ICT del Cantiere Friuli. Nel giugno del 2020 ci organizzeremo un grosso evento che mette insieme le competenze della nostra università assieme a quelle della Penn State University, che già nel 2010 ha creato un portale che si chiama Geospatial Revolution, che è stato considerato la Bibbia in questi 10 anni per tutto quello che attiene le tematiche relative alla localizzazione e ai sistemi georiferiti.
Professore Amaduzzi, che applicazioni hanno concretamente le geotecnologie? Ci spieghi?
Allora, vi faccio alcuni esempi di quello che dei principali progetti che abbiamo sviluppato negli ultimi anni. Per esempio, per la regione Friuli Venezia Giulia abbiamo lavorato e predisposto il piano paesaggistico, cioè abbiamo utilizzato le geotecnologie per fare un progetto di partecipazione nella quale il cittadino dava indicazioni che sono state raccolte in un sistema che poi la regione ha utilizzato per definire le nuove guide relativamente al discorso del paesaggio. Per Peroni abbiamo sviluppato un progetto nel quale li abbiamo supportati nell'ottimizzazione della loro rete vendita. Per il Città Fiera abbiamo fatto un lavoro di analisi delle presenze e provenienze dei visitatori e dei clienti per consentire una migliore organizzazione delle attività di marketing e promozione sui media. Cioè loro volevano capire se stavano investendo correttamente il loro budget e se appunto questo dava un ritorno. L'Università di Udine fa parte della RUS, che è la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, e nell'ambito di questo all'interno dell'Università abbiamo sviluppato una serie di progetti. Abbiamo scoperto che ogni giorno vengono fatti circa 300.000 chilometri, diciamo, dalla popolazione universitaria per venire alla sede universitaria o a lavorare o a lezione. E questo ha fatto sì che abbiamo deciso di concentrarci per cercare di ridurre questo. Stiamo facendo un progetto di carpooling universitario, quindi le automobili verranno condivise tra chi viene all'università per lavoro o per studio. Stiamo facendo dei progetti insieme alla SAF per ottimizzare il trasporto pubblico universitario e stiamo lavorando con il Comune per far diventare il Comune di Udine uno dei primi in Italia ad adottare le nuove normative del codice della strada per consentire di utilizzare i nuovi mezzi elettrici, quindi i monopattini elettrici piuttosto che gli overboard.
Ecco, questo studio del GeoBig Data non interferisce con gli obblighi di rispettare anche la privacy, la riservatezza delle singole persone?
Boh, diciamo che non sono tanto gli studi. Non mi preoccuperei della privacy tanto per quello che riguarda gli studi quanto più per quello che riguarda la creazione di queste banche dati. Cioè il problema ce lo dobbiamo porre a monte. La privacy, dobbiamo essere tutti consapevoli che ogni volta che postiamo qualcosa su un social o carichiamo una fotografia, siamo noi che stiamo dando delle informazioni. Nella realtà queste informazioni sappiamo che i social le rendono disponibili a chiunque, quindi chi le utilizza per progetti o per studi non invade la privacy. Per quello che attiene invece i dati della telefonia cellulare, i provider telefonici li vendono aggregati, quindi non vengono fornite informazioni sui singoli cittadini, ma vengono fornite informazioni sulle presenze in celle di 150 per 150 metri, quindi non si individuano le singole persone, ma si riconosce il numero di persone con le relative provenienze.
Il vostro gruppo, professor Amaduzzi, intende progettare sistemi per organizzare, analizzare i big data e successivamente cercare di integrare tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per l'analisi automatica dei testi, anche del sentiment di chi pubblica informazioni. Questa linea di ricerca, in estrema sintesi, che prospettiva apre?
Ma diciamo che oggi chi vuole capire se un prodotto che impatto ha avuto il proprio prodotto sul mercato può acquisire delle banche dati, ad esempio di post fatti dai clienti sui social, e analizzare i singoli post per capire, in funzione del contenuto del testo del post, qual è il sentiment delle persone. Chiaramente fare questa attività su milioni di record è dispendiosissimo e richiede un sacco di tempo. Oggi stiamo cercando di mettere insieme e di ottimizzare degli algoritmi che automaticamente riconoscono il sentiment delle persone su certi temi, riconoscono il contenuto e l'argomento di discussione di questi post e sono anche in grado di individuare la località in cui questi post sono stati sviluppati e sono stati fatti.
Grazie dunque al professor Salvatore Amaduzzi di UniUD, Università degli Studi di Udine, per questo suo contributo. Naturalmente ci risentiremo più avanti per fare il punto sul progresso che avrà fatto questo progetto di ricerca.
E arriviamo al secondo contributo di Alberto Rochira, che ha incontrato per noi Carlo Tasso, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, sempre a Udine. E con il professor Tasso si è parlato di intelligenza artificiale e tecniche di apprendimento automatico.
Professor Carlo Tasso, il gruppo di ricerca che lei coordina all'Università di Udine si occupa anche di indagare le opportunità dell'intelligenza artificiale e delle tecniche dell'apprendimento automatico nell'industria e nelle organizzazioni. Intanto, professore, a che punto siamo con l'intelligenza artificiale applicata alla produzione industriale? Quali sono le ultime frontiere della ricerca in questo campo?
Mi piace introdurre questo discorso dicendo che nonostante l'intelligenza artificiale si senta parlare soprattutto in questi ultimi anni, 5-6 anni, il laboratorio di intelligenza artificiale dell'Università di Udine è stato fondato nel lontano 1984, in tempi, diciamo così, non sospetti, in cui già seguendo le orme degli Stati Uniti, eccetera, già dagli anni fine 50, primi 60, volevamo studiare queste nuove tecniche dell'informatica che hanno come scopo non tanto la costruzione di sistemi secondo, facciamo un esempio, nell'economia, modelli contabili che sono ben definiti e quindi addirittura normati, addirittura con leggi che dicono esattamente che passi fare nelle elaborazioni, bensì volgere l'attenzione degli informatici alle capacità della nostra mente e quindi delle capacità cognitive, tra le quali fin dall'inizio ci fu anche chi disse beh, anche l'apprendimento è una cosa importante, no? Per cui si iniziarono a studiare queste tecniche e io è da anni che studio il linguaggio con l'informatica, l'apprendimento automatico, eccetera, però nell'ultima decina, quindicina d'anni ci sono stati degli sviluppi sia della ricerca che della diciamo potenza di calcolo degli strumenti informatici che hanno cambiato lo scenario. E quello che prima sembrava impossibile, impossibile non perché non si riuscisse a fare, ma perché i tempi erano anni di calcolo per fare quello che poi è risultato essere fattibile in ore o in minuti. Si pensi che una delle tematiche di intelligenza artificiale che abbiamo nelle nostre tasche tutti i giorni è il riconoscimento automatico della voce. E negli anni 80 visitai l'università di Pittsburgh, che era una delle più avanzate a fare ricerca in questo campo. Avevano una batteria di calcolatori potenti che riuscivano a riconoscere la voce di una persona casuale nel pronunciare solo le lettere dell'alfabeto, e tra M e N spesso anche sbagliava, per cui e stava anche qualche minuto per arrivare a dirti è una A, è una B, e adesso abbiamo delle potenze di calcolo nelle nostre tasche che hanno assolutamente ordini di grandezza di maggiori possibilità dell'epoca iniziale. È chiaro che l'industria è uno dei motori trainanti di questa cosa, perché avere degli strumenti che efficientano, aumentano l'efficacia e l'efficienza dei processi di automazione, è chiaro che l'industria sono i primi, anche il pubblico è interessato, ma sa, la lentezza, le inerzie, e l'industria ormai da parecchi anni sta iniziando a utilizzare questi strumenti, si è dischiuso questo mondo del cosiddetta Industry 4.0, che è proprio la convergenza di tecniche, da un lato di dispositivi, sensori che vengono installati negli impianti industriali per acquisire dati di tutti i generi, per capire come vanno le cose e per poterle poi analizzare e quindi eventualmente ripianificare, ma dall'altro anche di strumenti cosiddetti di analisi analitica, diciamo, in inglese si usa il termine, l'unica parola, analytics, e gli strumenti di analytics sono proprio strumenti che molto spesso si basano sul machine learning, sulle tecniche di apprendimento automatico, per capire il passato e prevedere il futuro.
Ecco, che cos'è il machine learning? Potrebbe dirci bene, spiegarci il funzionamento e anche quale può essere poi l'applicazione anche di questo nel campo industriale?
Sì. È proprio questo che accennavo adesso, nel senso che la strada tipica dell'intelligenza artificiale è stata quella di cercare di capire come l'uomo ragiona, no? E quindi che passi di ragionamento fai, quali fai per prima, quali fai dopo, e quindi abbiamo costruito, anch'io nel passato, modelli sul ragionamento del medico, ragionamento dell'ingegnere, eccetera. Però è una strada lunga e faticosa, molto gratificante, molto scientificamente ti dà molto, capisci molto, però molto lunga e difficile. Qualcuno ha iniziato a immaginare che probabilmente se noi avessimo fatto vedere alla macchina tanti dati che descrivono i nostri problemi, dicendogli anche qual è la soluzione di questi problemi, la macchina avrebbe potuto probabilmente creare, diciamo, capire qual è l'associazione per passare direttamente dai dati del problema, senza fare tanti ragionamenti, direttamente alla soluzione finale. E questo è quello che fanno gli algoritmi di machine learning. Quindi c'è una prima fase in cui bisogna fare l'addestramento, quindi prendere dati, interpretarli e darli alla macchina affinché capisca i casi buoni, cattivi. Quando dico tanti vuol dire anche milioni di dati. Più ne diamo e più la macchina impara bene. E poi c'è la fase di utilizzo in cui la macchina cosa fa? Vede una situazione, la interpreta ed è in grado di dirti, per esempio nel mondo industriale, attenzione che la tua macchina forse fra 100 cicli macchina potrebbe guastarsi, no? Ed ecco quindi per esempio una delle applicazioni che va molto adesso, che inizia ad essere oggetto dell'attenzione del mondo industriale, è la cosiddetta manutenzione predittiva, quindi non programmata. Noi andiamo a cambiare i pneumatici ogni 40.000 km, no, andiamo a controllare continuamente lo stato dell'impianto e se necessario interveniamo. E questo è proprio esemplificativo del machine learning. Cosa fare col machine learning? Prevedere in base al passato, classificare delle situazioni, fare per esempio delle analisi di rischio. Questa situazione appare rischiosa, questa appare normale. Agglomerare delle masse di dati e dire, cioè quell'insieme di dati ha questa caratteristica, quest'altro ha quest'altra caratteristica. Cosa che sembra un'operazione banale, ma quando hai 100 milioni di dati, l'occhio umano non ci riuscirà mai. La statistica o la imposti tu o non ne viene fuori. Gli algoritmi di machine learning riescono a cogliere quello che con queste tecniche non si riusciva. Ecco la novità anche di queste tecniche.
Le tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning sono strumenti utili anche per l'analisi automatica dei testi e anche del sentiment di chi pubblica informazioni. Che significato ha questo proprio studio del sentiment per il mondo produttivo e anche per le organizzazioni, per esempio politiche o sindacali?
Assolutamente è una delle cose che ormai iniziano a essere fatte abbastanza routinariamente. È un problema complesso perché è il problema dell'analizzare i testi in linguaggio naturale, con il linguaggio che stiamo usando noi adesso per parlare fra di noi, che è un linguaggio non vincolato, non è un linguaggio formalizzato come i linguaggi dell'informatica che si usano per dire al calcolatore cosa deve fare, per cui la nuova parola, il modo diverso di dire le cose rappresentano un'enorme difficoltà se uno vuole costruire un sistema software che traduce, che capisce, no? Però l'idea è che bisogna capire quello che è scritto in un testo, e quando dico capire vuol dire che concetti, ma anche magari che tono, a che diciamo entità si riferisce, a persone, a luoghi geografici. Poi ci sono di mezzo fenomeni linguistici che rendono sempre difficile il tutto, perché ci sono per esempio nel sentiment cosa vogliamo fare, vogliamo capire se un'affermazione scritta è un'affermazione soggettiva o oggettiva. Se io dico adesso c'è il sole, non c'è discussione, non esprimo un giudizio, ma se dico maledizione, oggi è troppo caldo, e qui sto esprimendo qualcosa che magari per lei invece va benissimo che oggi sia troppo caldo, quindi bisogna cogliere quando la frase è soggettiva, e lì però bisogna cogliere se l'atteggiamento è positivo o negativo. E se lei immagina di applicare questo ai giudizi che i consumatori fanno sui suoi prodotti, sul mercato, sui competitor, ecco che le aziende, di fronte a una massa di informazione disponibile su internet sempre maggiore, o automatizzano in qualche modo questa analisi della concorrenza, del mercato, l'ascolto dei propri clienti, no? O se no non ce la faranno mai, perché manualmente diventa un lavoro impossibile. Ecco che il sentiment analysis è una delle strade che noi anche abbiamo iniziato a studiare 10-15 anni fa. Insomma, è molto interessante, ma difficile, perché basta una negazione, un avverbio messo nel modo giusto, che il significato è esattamente l'opposto di quello che uno, guardando superficialmente, potrebbe immaginare.
Ci sono dei limiti che lo sviluppo della ricerca sull'intelligenza artificiale incontra oggi? Quali sono, secondo lei, professor Tasso, come si possono superare?
Io sì, so che le do una risposta generale, però quando veniamo a vedere che all'estero, mediamente, nei paesi più avanzati si spende il 5% del PIL e qui se ne spende molto meno, cosa vuol dire? Ci sono meno risorse, abbiamo meno persone, non riusciamo a trattenere i nostri migliori studenti per inserirli nel mondo della ricerca, e questo secondo me è la più grande differenza. Devo dire che la qualità della nostra ricerca, ancorché quantitativamente inferiore, è al pari del resto, però qui c'è di mezzo anche un problema del diffondere, dell'avere una quantità di risultati, e quindi questo secondo me è il maggior problema.
Grazie al professor Carlo Tasso dell'Università di Udine per il suo contributo, naturalmente in attesa dei prossimi aggiornamenti su questi temi che schiudono molte possibilità, come abbiamo sentito, e pongono anche molti interrogativi.